Eccoci qua, grazie. Corro, comincio, sarà un pomeriggio compresso, di solito questa conferenza spettacolo dura un'ora e mezza, noi la ruderemo a meno di un'ora, quindi farò un po' di corsa, ma cercherò di rendere il più semplice possibile quello che è un problema complesso, e che però viene affrontato curiosamente non in maniera complessa ma in maniera semplicistica. Per esempio, un tipico modo di affrontarlo è questo: mettere la testa sotto la sabbia rispetto ai problemi che ci sono. Va bene così, non c'è molto da fare. Un altro tipico modo di affrontarlo è questo: orrore, paura, terrore. Potremmo fare un po' gli spiritosi e dire che il primo modo è più di sinistra e il secondo modo è più di destra, ma sono tutti e due molto diffusi e spesso nella stessa persona ci sono sia l'uno che l'altro. Allora, cerchiamo di uscire da questi standard, che sono quelli però, tenetelo presente, che caratterizzano il dibattito politico e quello sui media, sui giornali, che sono esattamente caratterizzati dalle due immagini che abbiamo visto prima. Partiamo da qui. Questo signore lo conoscete in realtà, anche se non vi ricordate chi è. Per me è il mio santo patrono, esemplifica la mobilità. Perché esemplifica la mobilità? Perché siamo tutti più mobili, questa è la precondizione, la premessa di tutto quanto il ragionamento che faremo oggi. Tenete presente che solo il settore del turismo, che non esaurisce quello della mobilità, produce circa il 10% del PIL mondiale e il 10% dei posti di lavoro. Un anno e mezzo fa, l'anno scorso, anzi, ci sono stati oltre 1.300.000.000 di voli transnazionali. Ogni anno si batte il record. Ci si muove tutti sempre di più. Oggi un volo per la capitale di un altro stato, l'avete sperimentato già, spesso vi costa meno del taxi che vi porta da casa all'aeroporto. Ecco, questa è la condizione globale. Allora, tutto si muove sempre di più, un po' meno le persone, o meglio, solo alcune. Alcune si muovono tantissimo, alcune no, vedremo quali. Il signore in questione è Phileas Fogg. Chi è Phileas Fogg? Bravi, avete studiato. Il protagonista del Giro del Mondo in 80 giorni. Perché ci interessa? Beh, perché questo signore, e ho voluto rileggere il libro perché non ero sicuro, non volevo dire una sciocchezza, ha fatto il giro del mondo, gli 80 giorni lasciamo perdere, oggi ci vuole un po' di ore di aereo, ma senza mai mostrare i documenti a nessuno. E non è fiction, Jules Verne era uno scrittore estremamente realista dal punto di vista dei dettagli corrispondenti alla vita dell'epoca. E non solo, se vi ricordate, a un certo punto in India, lui, ricco aristocratico, il suo servo Passepartout, incontrano e salvano una graziosa fanciulla che poi si portano in Inghilterra. Neanche a lei chiedono i documenti. Questo corrisponde esattamente alla realtà. 30 anni fa era molto più semplice spostarsi di oggi. 50 anni fa era più facile di 30, 100 anni fa era più facile di 50. Paradossalmente, in un mondo sempre più mobile ci sono sempre più barriere, per alcuni, non per noi. Un italiano può andare in quasi 160 paesi del mondo senza il visto, un pakistano in 30, e sono quelli in cui non vuole andare, peraltro. E se no glielo chiedono, ma non glielo, se lui lo chiede, non glielo danno. Allora, cos'è successo? Che progressivamente l'Europa e gli Stati-nazione hanno chiuso le loro frontiere all'immigrazione legale. Da allora abbiamo l'immigrazione irregolare. E questo è fantastico, perché l'abbiamo fatto noi. Cioè, ci siamo creati il problema che adesso dobbiamo risolvere. Ci ritornerò su questo, perché è fondamentale, ma tenetelo presente. E tenete anche presente un'altra cosa, che noi siamo appunto sempre più mobili. Adesso lo siamo sempre stati. Se noi facciamo pari a 24 ore la storia dell'umanità, siamo stati nomadi per 23 ore e 55 minuti. Poi ci siamo seduti, sedentarizzati. Adesso stiamo ricominciando a muoverci molto più di prima. Questo è uno dei posti da cui ci si muove. Lì vedete soprattutto due percorsi, quello dall'Africa occidentale e quello dal Corno d'Africa. Bene, per fare quelle tratte lì, sono 4 ore di aereo, e le persone che intraprendono quelle tratte lì, sapete quanto tempo ci mettono? Mediamente, 1 anno e 7 mesi. 1 anno e 7 mesi. Perché loro appartengono a quelli che non hanno i visti. Perché partono? Beh, partiamo da alcuni dati fondamentali. Uno è questo, tra tanti. All'ingrosso, un abitante dell'Africa subsahariana produce e ha un reddito quindi corrispondente di 1/10 rispetto alla media europea, anzi un po' meno. Vi faccio la domanda io. Se vi dicessero che cambiando continente potreste avere un reddito che è 10 volte tanto, quanti di voi lo cambiano? Ecco. Un altro elemento importante è questo qua, c'entra con la demografia. I 10 stati più giovani del mondo sono tutti dall'altra parte delle coste italiane, sono tutti africani. Noi siamo sempre più vecchi. Questi sono i dati sugli over 60 in Europa. Guardate quelli dell'Africa. Ecco, noi non solo abbiamo una popolazione in calo, ogni anno stiamo più larghi, non più stretti. In Italia abbiamo più morti che nascite, solo pensare agli italiani. Abbiamo oltre 200, probabilmente 250-280.000 uscite all'anno e abbiamo avuto quest'anno 120.000 sbarchi. Allora, numericamente stiamo sempre più larghi. Ma il problema vero è che invecchiamo sempre di più. Allora, vi lascio qualunque considerazione sulla sostenibilità del sistema pensionistico, ma il problema reale è che tipo di società è una società in cui, come in Friuli, in Veneto, un po' meno qua, no, veramente la Liguria è molto simile, la Toscana è un po' meno, ma per ogni under 15 già oggi ci sono 2 over 65. Già oggi. Domani saranno di più. Allora, voi vi immaginate che una società che innova, che cambia, che ha il pensiero lungo, che guarda i prossimi 50 anni, che inventa, che fa impresa, è una società di over 65. Ecco, questo è uno dei problemi. Un altro è questo. Dal 2014 la metà del mondo è urbanizzata, dal 2050 saranno 2/3. Ecco, mentre il PIL e la demografia da soli non spiegano le migrazioni, e ci mancherebbe, guardate che se bastassero questi dati già oggi, come dire, l'Africa sarebbe già tutta in Europa, l'Europa sarebbe già tutta negli Stati Uniti, gli Stati Uniti sarebbero tutti a Dubai, se bastasse il reddito pro capite a spiegare migrazioni. Grazie a Dio non è così. Ma invece questo dato sull'euroinizzazione è un indicatore predittivo delle migrazioni più interessante, più importante. Anche perché circa quasi 1 miliardo dell'urbanizzazione da qua al 2050, 800 milioni di persone in realtà, vivrà in posti come questi. Ci vorrete rimanere in un posto così? Di solito no. È il primo step dalle campagne alla città per poi andare in un'altra città e poi possibilmente in un altro paese. Poi c'è anche questo elemento, per esempio. Il global warming, vi ho messo 2 posti, uno bello e uno brutto. Quello bello sono le Maldive. E le Maldive è un posto dove molti di voi sono stati, molti di più ci vorrebbero andare. Ma le Maldive non esisteranno più. Il governo maldiviano ha già comperato del territorio in India per portarci la sua popolazione. Ecco, ma a livello del Sahel, dei deserti africani, del Nord Africa, sappiamo già che sempre da qua al 2050 il riscaldamento climatico produrrà circa 150 milioni di migranti climatici. La desertificazione avanza, meno terre, meno allevamento e meno terre coltivate. spostamenti obbligati. Allora, di fronte a questo, quella testa nella sabbia è poco utile, evidentemente. Anche perché non si tiene presente, tra l'altro ci sono anche altri indicatori, si potrebbe parlare del land grabbing, cioè la terra acquistata, che so, dalla Cina, dalle grandi multinazionali. Il 10% della terra africana appartiene a non africani. Il 10%. Solo che il 10% più fertile, inclusi i deserti, per dire. Allora, c'è un proverbio africano bellissimo che dice che se uno percuote un alveare per portare via il miele, le api cosa fanno? Lo seguono. Ecco, teniamolo presente per capire le migrazioni. E in più qua, con questo dato, vediamo un elemento nuovo delle migrazioni. La circolarità complessiva, cioè si entra ma si esce anche. La Gran Bretagna è al 5° posto per immigrazioni, beh, anche al 10° per emigrazioni. Gli Stati Uniti sono al 1° da sempre e al 20° per uscite. Cioè sempre più gente si sposta, circolare. Io ho passato il bilancio, diciamo, della mobilità di tutti, dico tutti, gli stati africani e di tutti gli stati europei, questo lo vedete qua, e non ce n'è uno dove si esce e basta o si entra e basta. Quando ho cominciato a occuparmi di migrazioni, 30 anni fa, c'erano i paesi di emigrazione e i paesi di immigrazione, oggi non più. Questo dato è interessante. Guardate il Regno Unito, dove un sacco di gente vuole andare. Io ho 2 figli nel Regno Unito a lavorare, su 3. Per ogni 2 persone che arrivano in Gran Bretagna, un inglese esce. Questa cosa non la sanno neanche gli inglesi, non ne hanno percezione. In Francia gli ingressi sono un po' più delle uscite. In Spagna sono di più le uscite degli ingressi. In Italia anche. Quest'anno in maniera clamorosa le uscite sono il doppio degli ingressi. Ok, dati 2017. Teniamolo presente. Questo spiega perché ci sia, come dire, una quota di popolazione importante per quanto riguarda l'Europa, un po' più del 10%, che è nato altrove. Mobilità normale, diciamo così, mobilità ordinaria. Per l'Italia vi ho preso un altro dato perché secondo me è più interessante. È solo il saldo naturale della popolazione, nati, morti. Non ho messo né gli emigranti né gli immigrati. Bene, solo la differenza del saldo naturale è superiore a quella degli arrivi. Allora il problema non è che arrivano, lo vedremo, è che arrivano nella maniera sbagliata. Questa è un po' più complessa questa immagine, ma ci dice grosso modo qualche cosa sul PIL prodotto dagli immigrati, che all'incirca, gli immigrati sono circa il 9% della popolazione italiana, bene, producono l'8,9% del PIL, cioè si autopagano la presenza. I dati OCSE ci dicono che è così più o meno in tutto il mondo. Tecnicamente non costano, perché producono reddito sufficiente a mantenersi. In più abbiamo delle variabili in cui in questo momento siamo in vantaggio, tipicamente le prestazioni INPS. Versano 8 miliardi, ne incassano 3, ce ne avanzano 5. Con quei 5 miliardi di euro paghiamo oltre 600.000 pensioni, non disimmigrati. Per ora, perché poi invecchieranno anche loro, ma per ora è così. E qua vedete alcuni ambiti in cui la percentuale degli immigrati è, per esempio, il settore alberghiero, quasi il 20% della forza lavoro. Io vengo dal Veneto, in Veneto quest'estate ci sono 5.000 posti di lavoro non coperti nel settore turistico alberghiero. Non hanno trovato manodopera. Ok. Il problema è che arrivano irregolarmente allora. Anzi, vediamolo come arriva. Arrivano in questa maniera qua, cerco di non cadere. Queste immagini sono state girate l'estate scorsa su una spiaggia spagnola, a Cadice. Questi vengono dal Marocco, per cui hanno fatto il tragitto breve. Il gommone è piccolo, più piccolo di quelli che arrivano da noi. Però guardate questi neri che arrivano in mezzo a degli aspiranti neri che sono lì a fare tutt'altro, che vorrebbero farsi le loro vacanze in pace e che si vedono confrontati coi problemi globali. Vedete questi gommoni? Le chiamano refugee boat, si comprano, io ci sono andato, su Alibaba, che è l'Amazon cinese, che per dire è più grosso di Amazon, così capiamo come gira il mondo, li vendono per poche centinaia di dollari. Affondano naturalmente, come spesso, le merci, così. E dentro avete visto le taniche, la nafta, quella lì mischiata all'acqua di mare, produce delle ustioni pazzesche, chiedete ai medici di Lampedusa. Ecco, il problema è che arrivano così. C'ha senso questa cosa qua? No, non ce l'ha nessuno. E qui arrivo all'argomento Phileas Fogg, chiamiamolo così. Quel signore lì, con la sua amica indiana, viaggiavano tranquillamente. Era lui che pregava a ogni porto di mettergli un timbro all'ufficio doganale per dimostrare che era passato di lì. Qual è, ecco, qual è la differenza? Questa. Dicevo, l'Europa ha chiuso mano a mano tutti i canali regolari d'ingresso. Ergo, abbiamo i canali regolari. Vi faccio un esempio semplicissimo. Immaginiamo che da domani l'Italia fa una grande campagna per liberarsi dei liquori stranieri. Basta con lo champagne, con il whisky, con la vodka. Prima gli italiani, prosecco, grappa per tutti. Immaginate che approviamo una legge e da domani, naturalmente, nell'aspettativa dei legislatori, nessuno di voi berrà più né rum giamaicano, né vodka, né champagne, per carità, abbiamo dell'ottimo prosecco. Ecco. Ecco, però questo non è quello che accadrebbe nella realtà. Nella realtà, ed è già accaduto nella storia, si apre un gigantesco mercato di contrabbando. Bene, guardate quello che è avvenuto con l'immigrazione. Solo che non ce ne siamo nemmeno accorti che l'effetto indesiderato era questo, che non gestendo più gli stati sovrani i loro confini, dicendo tu vuoi visto, te lo do, a te no, hanno regalato un intero settore merceologico, chiamiamolo così, alle mafie transnazionali. Ecco, è questo che è successo. Immaginate un evento, come dire, di fantasy. Immaginate che io sono un cittadino del Ghana, non sembra, ma e voglio emigrare in Italia. O voglio provarci per un anno, chiedo un visto. Vado all'ambasciata italiana. Cosa mi dicono? Certamente, no, mi dicono no, grazie. Non ci interessa, il tuo prodotto non ci interessa. Finito lì. Per cui se viene, ripensate alla cartina di prima, viene mettendoci un anno, 7 mesi, eccetera. Provate a immaginare se all'ambasciata si sentisse rispondere: ah caro, volentieri, portaci però la fedina penale pulita. Poi vuoi visto per un anno? Bene, ti paghi in anticipo l'assicurazione per un anno, in modo che sei coperto. Ah, ti paghi anche in anticipo il biglietto aereo di ritorno, così se finisci i soldi o se combini qualcosa di sbagliato, ti rispediamo in Ghana a spese tue. Bene, lui spenderebbe meno di quello che spende dando i soldi ai trafficanti transnazionali, arriverebbe comunque in 6 ore anziché in 1 anno e 7 mesi, senza, come dire, effetti collaterali, sano, cercherebbe lavoro e se non lo trova torna a spese sue. E noi potremmo rimpatriarlo a spese sue, cosa che oggi non possiamo fare, perché con la maggior parte dei paesi non abbiamo accordi di rimpatrio e quindi ti becco, tu sei ghanese, il governo ghanese mi dice, mica vero, a parte che c'è una compravendita di identità micidiale nel mondo dell'immigrazione, ma non è nostro, oppure è nostro ma non lo vogliamo nemmeno noi, è legale, è quello che succede oggi. Per quello che vi hanno raccontato di 500.000 rimpatri e non è stato fatto nemmeno uno, tanto perché costano mediamente 8.000 euro l'uno. Con 8.000 euro la integri una persona, ma perché non si riesce. Ecco. E in più questo modo di arrivare folle. Ah, tra l'altro potremmo anche dire a questo giovane ghanese, ventenne, o 25enne, bene, hai la licenza elementare, 3 punti, licenza media, 5, le superiori, 10, l'università, 20. Sai l'inglese, 10 punti, sai anche l'italiano, hai fatto le scuole italiane, 20 punti. Buon modo per selezionare le immigrazioni, per esempio. Tutto questo non si può fare, per cui ci arrivano, come abbiamo visto qua, e con questo effetto collaterale, tra l'altro. Casualties, ho lasciato apposta la parola inglese, ma vuol dire morti. Sembra che sia per caso, non è per caso casualties. È la conseguenza inevitabile di quello che è successo, degli arrivi in questa maniera qua. Guardate che sono tanti quei morti, tra l'altro non sappiamo neanche quanti sono esattamente, mentre in questo periodo qua lo sapevamo. È pazzesco, io mi sono studiato un sacco di manuali storici sullo schiavismo, eccetera. Noi sappiamo, volendo potremmo sapere il nome e cognome di tutti i morti. Perché? Perché era merce preziosa. Noi abbiamo tutti i resoconti delle navi negriere perché il capitano era responsabile della merce che doveva arrivare in buona salute perché la vendevi a caro prezzo e la vendevi all'arrivo. Le migrazioni di oggi le vendi alla partenza. Se muoiono, chi se ne frega? Chi se ne frega? E infatti con tutta la tecnologia che abbiamo non sappiamo neanche quanti sono esattamente. Abbiamo dei numeri, ma poi il mare fa anche il suo lavoro, lo fa bene, in maniera pulita, dopo noi mangiamo il pesce e non ci accorgiamo di niente. Ma il Mediterraneo è la frontiera più pericolosa del mondo, più ancora del confine Messico-Stati Uniti, per esempio. È quella che produce più morti. Ha senso. Ecco allora che vediamo, arriviamo a quello che non va proprio. Il trafficking, cioè appunto il traffico illegale. Essendo una merce che si vende bene, le imprese, perché tali sono, hanno dei procacciatori d'affari che vanno in giro per i villaggi dell'Africa a convincere le persone a partire. È un business. Vendono il sogno europeo, che poi sia un incubo, poco importa, tanto lo vendi alla partenza ancora una volta. Il rischio impresa è molto basso. E ecco, questo è un altro pezzo pazzesco del meccanismo. Da quando le migrazioni sono irregolari, io le studio da 30 anni, da quando sono irregolari, il livello di istruzione degli immigrati è clamorosamente sceso, contro il nostro interesse. Quando erano regolari, beh, partiva chi voleva, chi aveva i mezzi, chi aveva la capacità. Non è che bastava andava uno a vendergli il sogno europeo. Oggi partono, di solito partivano dalle campagne a città, alla capoluogo, alla capitale, e poi c'era già una certa socializzazione anticipatoria, la chiamiamo così, e poi parti. Questi partono direttamente dai villaggi, senza arte né parte, non sanno cos'è l'Europa veramente. Non hanno un'idea di cosa possono fare loro in Europa. Non hanno un vero progetto migratorio, tentano la lotteria della fortuna. Qualche volta vincono, qualche volta muoiono, è una roulette russa proprio. Con tutti i dilemmi conseguenti. E poi arrivano e sì, certo, in mare li devi salvare, per fortuna i codici della marineria dicono questo. Ma ha senso. Guardate che il meccanismo è infernale. Tu li vai a salvare e gli organizzatori, ed è doveroso farlo, gli organizzatori del traffico dicono benissimo, benissimo, invece che metterli sulla nave, che mi costa un casino, li metto su un gommone, li lascio alla deriva al limite delle acque territoriali, mi prendo il motore, me lo riciclo, qualcuno li salverà, se crepano chi se ne frega, hanno già pagato. Ma non ha senso né per loro né per noi un meccanismo del genere. È vero che non dovrebbero arrivare regolarmente, il modo migliore sarebbe farli arrivare regolarmente, su questo ritorneremo. È un'immagine soft di quello che succede nel traffico, non l'ho messo apposta quelle violente. Anche questo è soft. c'è un elemento di violenza molto forte, c'è la questione dei salvataggi di cui ho appena parlato, una specie di dilemma morale. C'è l'irregolarità, perché un'irregolarità tira l'altra. Allora, io non posso venire regolarmente perché mi dici che non vuoi, e allora vengo irregolarmente. Vengo irregolarmente e mi dici, ah vabbè, ma allora sei irregolare. Cosa puoi fare per cercare di non essere regolare? Dichiarati richiedente asilo. Non lo sei, anche tu, anche chi non lo è, dichiarati, perché noi facciamo così. Così esaminiamo la domanda, se no no. Lo capite che ci siamo legati le mani con le nostre leggi? E poi se dici, ma non è un richiedente asilo lui, vabbè, ma cosa ne fai adesso che è qua però? Allora, irregolarità per il soggiorno vuol dire irregolarità sul lavoro, sulla casa, eccetera, eccetera. Ci conviene. Disparità di trattamento, guardate che è una cosa seria. Su questo c'è stata una splendida campagna elettorale, naturalmente, ma non è solo questo. Il problema è reale. Vi ricordate nel periodo elettorale che ogni sera c'era una trasmissione in cui si diceva gli immigrati stanno agli alberghi a 5 stelle, in piscina, con l'iPhone, eccetera, e questa povera famiglia italiana dorme in macchina. Non era vera la prima cosa, è ancora vera la seconda, esistono sacche di povertà, anzi si stanno allargando tra gli autoctoni. È vera un'altra cosa, che non c'è nessuna categoria che non sia di disabili, per esempio, o di anziani non autosufficienti, per la quale lo Stato investa 1.000 euro al mese. Qua c'è un altro meccanismo sbagliato che vedremo tra poco, di cui vedremo anche la soluzione tra poco. L'incertezza, questo provoca disorientamento tra di noi, tra la gente con una G sola, la gente normale. Perché chi li controlla i confini? Orca, se non lo fa lo Stato, chi lo fa? Nessuno, perché è una tipica espressione di sovranità controllare i confini. Guardate che confini non vuol dire muri, i confini sono luoghi di attraversamento, cum finis, la fine che ho in comune con l'altro. Le terre di confine sono terre con la stessa cultura da un lato e dall'altro. Il passeur, il contrabbandiere, è un tipico esempio di comunicazione tra culture, un po' paradossale ma vero. Ecco. Invece così si dà la sensazione, in realtà reale, arca, lo Stato non sta controllando più niente, ho paura. E poi ci sono i costi, che non sono i costi dell'accoglienza, perché guardate che tutti i paesi europei spendono di più dei famosi 35 euro al giorno. Tutti spendono di più, ma spendono bene, fanno integrazione. Noi mediamente facciamo accoglienza con quei soldi lì, cioè mangiare e dormire. Io ne ho visitati tantissimi di CAS, centri di accoglienza straordinaria, di progetti SPRAR, eccetera, che funzionano già molto meglio, ma quelli fatti diciamo dalle associazioni a scopo di lucro, qualche volta a delinquere. Ah, ma fate il corso di italiano? Ma sì, il venerdì viene 2 ore un professore in pensione quando non c'ha la sciatica. E no. Tutti i giorni 4 ore, obbligatorie, se non le fai fuori. Di lingua, cultura e formazione professionale. Allora sì, sono soldi ben spesi, esattamente come quelli per la scuola. Non è uno spreco, è un investimento. Conviene, vengono questi ragazzi, questi ragazzoni, questi giovanottoni, 25 anni, perfetto, non abbiamo speso una lira per mantenerli da 0 a 25, sono già in età lavorativa, investiamo 10.000 euro in pochi mesi, bene, per imparargli, per insegnargli delle cose. Allora sì, fai una politica. Quindi quali sono i problemi aperti? Questo che citavo adesso, passare dall'accoglienza all'integrazione, è possibile, lo fanno in tanti. Questa è la proposta più forte che faccio. Uscire da questa dicotomia assurda. rifugiati, migranti economici. Oggi anche chi è xenofobo al massimo vi dirà: no, i richiedenti asilo, quelli veri, sì, cioè, ci mancherebbe, apriamogli in autostrada. Non è vero, ma retoricamente funziona. Il problema sono i migranti economici, che quelli sono i cattivi, non li vogliamo. Guardate che in pochi anni ci hanno fatto credere che i migranti economici sono cattivi. Da quando? Gli italiani che sono emigrati l'anno scorso sono migranti economici, mica così cattivi. La storia delle migrazioni è essenzialmente una storia di migranti economici, è la normalità della migrazione. Perché devi dire migranti economici no? Anzi, i migranti economici sì, così non spendi soldi per far finta di riconoscergli l'asilo politico. Quando parlavo di disparità di trattamento, mi riferivo anche a quella con gli stranieri arrivati nei decenni scorsi. Non c'è come parlare con gli stranieri arrivati 20 anni fa per sentirsi dire basta con l'arrivo dei nuovi migranti. Perché loro non li ha aiutati nessuno, erano migranti economici, se la sono sfangata da soli. Esattamente come gli emigranti italiani. Allora, giusto mantenere la richiesta di asilo per chi è potenzialmente richiedente asilo, ma la Convenzione di Ginevra è stata inventata in un'altra epoca per numeri molto più bassi, si pensava essenzialmente a quelli che venivano dal blocco sovietico. Ricordarsi che ormai c'è una normalità e una circolarità delle migrazioni. Tutti i paesi sono di emigrazione e di immigrazione, molte persone fanno avanti e indietro. Anche a alti livelli e anche a bassi livelli. Pensare a una politica dei respingimenti, certo, non è di destra. Se uno è regolare, certo, però dovrei dargli la possibilità di regolarizzarsi prima. Oggi rispediamo indietro gente, richiedenti asilo, che sono stati qua 2 anni, che hanno trovato lavoro, sono perfettamente inseriti, sanno la lingua, la commissione dice... Ma però non è un vero richiedente asilo, ed effettivamente magari non lo è, lo mandiamo via. Ha senso? Ha senso un meccanismo di questo genere? A fare diversamente si potrebbero selezionare meglio quelli che ti servono, perché se no avviene l'ultima cosa. Il razzismo, la xenofobia è una conseguenza logica di questa cosa qua. Io ne parlo, uso quasi mai la parola razzista, perché per principio innanzitutto, ma ha senso dire, allora c'è un problema, la globalizzazione produce incertezza, incertezza produce quello che io chiamo il ritorno degli ismi, fondamentalismi, tribalismi, etnicismi, razzismi, forse fascismi, non lo so. È un dato di fatto, è un dato di fatto che va tenuto presente. Le paure che ho fatto vedere all'inizio vanno prese sul serio. Se io dico a mio figlio che ha paura di qualche cosa, ma ti do una statistica che ti dimostra che la tua parola è infondata, non l'ho aiutato per niente. Le paure vanno ascoltate. Ascoltate, accompagnate, coccolate, se possibile capite, se ci si riesce, anche quando irrazionali, e allora si trovano delle soluzioni. La paura va presa sul serio. Non c'è niente di male, non è cattiva la paura. Va ascoltata però, va accompagnata. Questo caprone è appunto il capro espiatorio. Guardate che storicamente era un caprone. Il capro espiatorio era un capro in cui nelle tribù del Medio Oriente, cioè, c'era una faida tra famiglie che poteva degenerare nel massacro di tutti quanti. Ok, mettiamo i peccati, diciamo, la vendetta, eccetera, che c'è tra di noi sul capro e lo mandiamo a morire nel deserto. È l'antenato, l'agnello di Dio deriva da questa cosa qua, che assume i peccati degli altri. È un meccanismo potente, funziona da matti. Tuo figlio non trova lavoro, È colpa di quegli stronzi immigrati. Io ho perso il mio, è colpa degli islamici. C'entra niente, ma va bene, funziona. È un meccanismo potente, va tenuto presente, no? Non va irriso, va accompagnato. Perché produce queste robe qua, che gli italiani sono convinti che dei residenti di Sarzana, poniamo, un quarto siano stranieri. Che i musulmani siano uno su cinque, di ogni fila di cinque uno è musulmano. Non c'è alcun senso logico, non c'è alcun senso statistico. Le cifre vere sono queste. Ma i musulmani sono il 3% della popolazione, gli stranieri sono il 9%, e gli stranieri include anche i tedeschi, non gli stranieri extracomunitari, gli stranieri, perché sennò sono meno ancora, sono il 6%. Ecco, come uscirne? Aprire canali legali d'ingresso nei singoli paesi, meglio ancora in Europa, perché queste persone non vogliono venire in Italia o in Spagna o in Grecia, vogliono venire in Europa, ed è l'Europa che ne ha bisogno. I dati sono molto semplici da leggere. In Italia ogni anno 300.000 persone vanno in pensione e non sono sostituite da nessuno, perché qui doveva sostituirle non è mai nato. In Europa sono 3 milioni. 3 milioni l'anno, da qua al 2050, fa 100 milioni di persone. Ci conviene programmare dei flussi? Probabilmente ci converrebbe. Con politiche europee, possibilmente, non nazionali. Politiche che implicano l'impegno dell'Europa. Per i richiedenti asilo, veri, tra virgolette, può servire anche questo meccanismo, quello dei corridoi umanitari, inventato in Italia, che adesso stanno copiando in altri paesi europei. Partirà la Francia, forse anche la Germania. Perché sono interessanti? Si riferiscono solo ai richiedenti asilo, ma perché è un completo rovesciamento di logica. In Italia li hanno inventati la Chiesa Valdese e la Comunità di Sant'Egidio, e funzionano così: non aspetti che arrivino, non aspetti che sbarchino, te li vai a prendere tu. Nei campi profughi in Libano, gli eritrei scappati in Etiopia. Quello lo sai già che sono richiedenti asilo veri, e infatti ottengono il 100% di riconoscimento, perché li hai presi in un campo profughi, più evidente di così. E il meccanismo costa meno dei famosi 35 euro al giorno. Nel nostro caso se ne fa carico l'8 per 1000 dei valdesi e le parrocchie, ok? Ma potrebbe farlo lo Stato, perché gli costa meno, i processi di integrazione sono più veloci e sono, come dire, chi ci lavora intorno, le reti di volontariato, vedono delle persone concrete, aiutano le persone concrete, vedono i risultati. Ogni volta che ti spediscono 3 profughi, io abito in Veneto, c'era la sollevazione dei sindaci, dei comitati, eccetera, non li vogliamo, comitati per il no. I corridoi umanitari hanno inventato dei silenti, efficacissimi comitati per il sì. Che siccome vedono il medico dà una mano, aiuta per le protesi, l'insegnante, vedi che funziona, dopo dici, pigliamone gli altri 10. È bellissimo vedere che ha funzionato. È agghiacciante quando vedi che non funziona. Produrre quindi integrazione vera, lingua, cultura, formazione professionale, orientamento al lavoro. Per tutti, per tutti. Però con quegli strumenti lì, alcuni sono geniali, sono stati inventati in questi anni da ONG, cooperative, molto efficaci, che pensano il problema seriamente, che magari sono nate ai tempi in cui gestivano l'immigrazione dal sud Italia nel nord, beh, questi dovrebbero essere estesi a tutti questi meccanismi, così non c'è più la disparità di trattamento. C'è gente che ha problemi di formazione professionale, hai voglia. C'è persino gente che ha problemi di lingua. Ci sono analfabeti funzionali e analfabeti reali tra gli italiani. È giusto occuparsi, sarebbe giusto occuparsi. Con gli stessi strumenti, perché no? E l'ultima cosa, il piano Marshall per l'Africa, l'ho messo perché nel libro lo dettaglio, ma ne parlano tutti, destra, sinistra, facciamo piano marcia per l'Africa. Se tutte le volte che l'hanno detto avessero messo un euro, avremmo dei capitali a disposizione. Non le farà nessuno in realtà, ma sarebbe esattamente quello che dovremmo fare. Il piano Marshall è stata un'invenzione geniale. Marshall ha preso il Nobel per la pace, perché però è stata una roba consistente. Sapete quanto incideva negli Stati Uniti? Più del 10% del bilancio federale americano. Per 4 anni hanno investito più del 10% delle tasse federali per spenderle in Europa. Ci hanno guadagnato, ma non lo faremo. Questo signore qua si chiama Hermes, come potete immaginare, Mercurio per i romani, per i latini, che ci dice qualcosa. Hermes è il dio degli attraversamenti e degli incroci. È il messaggero degli dèi, cioè il cappello e i calzari alati, no? Si muove. È anche il dio dei commerci, dei guadagni, è anche il protettore dei ladri e dei bugiardi, incidentalmente. Però ermeneutica è quello che consente la comunicazione, quello che accompagna nell'Ade. Perso tutto? Ecco, una metafora interessante dell'emigrazione, un simbolo perfetto. Io vado spesso a parlare nelle scuole, nelle università, e chiedo ai ragazzi: quanti di voi pensano che vorrebbero fare un periodo all'estero? Non quanti di voi pensano che saranno obbligati perché qua non troveranno un lavoro, perché uno stato cattivo non gli consente di trovare tutte le possibilità che meriterebbero. No, quelli che vorrebbero. Ora, le mani che si alzano sono sempre di più, ogni anno di più. È entrata in noi. E si spiega. Immaginate che queste sono due amiche, Laura e Carla. Laura e Carla sono di Sarzana. Hanno fatto il liceo a Sarzana insieme, hanno preso tutte e 200. Poi Laura ha fatto, facciamo finta, che qual è l'università più vicina? Pisa. Laura è andata a Pisa. Carla è andata a Milano, ha fatto la stessa triennale, sono usciti con la cum laude, eccetera. Carla ha fatto la magistrale a Pisa. Laura l'ha fatta in Erasmus in Germania, per metà. Uscite tutte e due col massimo dei voti. Carla torna a Sarzana e lavora per 2 anni in un'azienda locale. Laura, in quei 2 anni lì, lavora in 3 aziende diverse in 2 paesi differenti. Immaginate che siete voi il datore di lavoro. Voi, proprio voi. Vi arrivano i 2 curriculum di Carla e di Laura. Che assumete? Tutti assumete Laura, a meno che non siate lo zio di Carla. Perché in Italia funziona, la meritocrazia non c'è e funziona sempre il familismo morale. Ecco, questo dovremmo tenerlo presente, perché i ragazzi lo sanno benissimo, senza teorizzarle, hanno capito che la mobilità fa curriculum e la mobilità produce reddito, salari più alti, conoscenze, esperienze. Mentre scrivevo il libro sono andato in questo posto qua, ci ho portato la mia famiglia, è Ellis Island, il posto dove sbarcavano i nostri migranti. Posto commovente, naturalmente, ci ho portato mio figlio in modo che capisse un po' di cose. Però non c'è bisogno di andare a New York per andare sul sito della Ellis Foundation, dove potete mettere il vostro cognome e vedere quante persone col vostro cognome sono sbarcate lì. È istruttivo. Io, per esempio, ho messo dei nomi e cognomi a caso. E ho scoperto che a Ellis Island sono sbarcati 228 Salvini, 463 Meloni, 4 Berlusconi, 1022 Renzi, 3652 Grillo, grazie, 1882 Di Maio, 36 Mattarella e 15 allievi, per quel che mi riguarda. Ora, questo dato non dimostra niente, non è una spiegazione di nulla. Dice delle cose. Per esempio, ci ricorda che gli italiani fuori d'Italia sono emigrate 30 milioni di persone, però 25 sono anche rientrate, ma i discendenti di quelli che sono rimasti là si calcola siano 60 milioni di persone. Tanti quanti quelli che vivono in Italia. Cioè, se non fossero andate via, saremmo il doppio e saremmo un po' strettini. Grazie che siete andati via. Ecco, teniamolo presente questo. Così come è utile tenere presente questo. È ripreso da un altro proverbio africano famoso: si sente il rumore dell'albero che cade, ma non quello della foresta che cresce. I conflitti tra culture, eccetera, sono l'albero che cade. La foresta non si sente il rumore, non va sui giornali, non diventa argomento politico. Ma c'è questa foresta qua. E va tenuta presente. Fanno notizia le identità reattive. Le identità reattive, io le chiamo così, per farvi capire con un esempio, andare veloce, perché il tempo scorre, sono la pletora di italiani che sta scoprendo di essere cristiana da quando ci sono i musulmani, per esempio. Tipico esempio di identità reattive. Guardate che ci sono anche tra i musulmani e tra gli altri immigrati le identità reattive. È un meccanismo universale, non riguarda solo noi. Le identità reattive sono l'albero che cade. Però c'è la foresta che cresce. Per esempio, le forme strane di mixité. Quello non vedete bene, ma insomma sono quattro immagini. C'è una Chinatown, una Little Italy, poi quella, diciamo, a destra in alto sono, è l'associazione dei bengalesi, italo-bengalesi a Londra, in Inghilterra. C'hanno come simbolo il Colosseo e il London Bridge. Sapete che mestiere fanno questi? Che sono passati dall'Italia. Hanno aperto dei caffè italiani a East London, che sono molto trendy in questo momento. Ok, è un esempio, ce ne sono altri. Questo è il tipico esempio, no? Anche quello più xenofobo del mondo. È venerdì, benissimo, dove andiamo a mangiare stasera? Sushi, Tex-Mex, cinese o, come al solito, pizza, peraltro preparata da un magrebino? Questa è l'alternativa, ecco. Ma c'è di più. L'anno scorso, i matrimoni tra persone di cittadinanza diversa in Italia sono stati il 10%. Uno ogni 10. Allora vuol dire che c'è gente che ha paura della diversità. E c'è gente a cui piace così tanto che se la sposa, ma non fa notizia. Sapete quanti sono i matrimoni misti tra i nostri studenti in Erasmus? Il 36%. Questo dovrebbe dirci qualcosa sulle identità, la comunità, il tema di quest'anno. Bellissimo essere italiani, però se appena appena scopri la diversità, quasi quasi, ecco. Se interrogate i ragazzi che sono fuori, anche quelli che sono ancora lì lì, che non se la cavano bene a Berlino, a Londra, se gli dite ho trovato a parità di salario un lavoro a casa, torni? No. Non torno, per scoperto un altro mondo, un'altra cultura, e mi piace. Ecco, anche questo andrebbe tenuto presente. Così come andrebbe tenuto presente il fatto che se gli altri si integrano male, qualche problemino c'è, ma non necessariamente ce l'hanno gli altri. Questi sono due gemelli. Facciamo finta che sono due ragazzi marocchini che vengono dal Rif, dall'interno del Marocco, livello di istruzione basso, religione islamica, eccetera. La famiglia è la stessa, sono gemelli, stesse scuole, stesso tutto. Uno va a Roma e l'altro a Stoccolma. Adesso chiedo a voi, non faccio un'affermazione, faccio una domanda. Secondo voi hanno la stessa probabilità di pagare il biglietto dell'autobus? Risolini in sala. Ecco, perché se prendiamo quello di Stoccolma e lo mettiamo a Roma, smette di pagarlo, e quello di Roma e lo mettiamo a Stoccolma, comincia a pagarlo. Allora vuol dire, lo straniero purtroppo ci fa vedere anche, è un catalizzatore dei nostri problemi. Tragicamente. Quelli in questione sono due ballerini famosissimi, sono on stage con Beyoncé, eccetera, guadagnano un sacco di soldi, per cui sarebbero il genere ideale, adesso che lo sapete, prima no. Però, ecco, però va tenuto presente. Andiamo velocemente verso la fine. Questo signore, l'avete riconosciuto, è il sindaco di Londra. Londra è la quinta città italiana per numero di abitanti, en passant. Anche questo è interessante. Io c'ho il mio più grande è là. Come si chiamano gli italiani all'estero, cervelli? Bravi, cervelli fuori una palla. E mio figlio ha un cervello, come no? Mio figlio, certo che ha un cervello. Solo che, come dicevano i suoi insegnanti, è intelligente ma non si applica. Alla terza bocciatura, io e mia moglie gli abbiamo detto, è vero, adesso te la vai a sfangare da solo. A 19 anni e qualche mese l'abbiamo mandato a Londra con un budget limitato, ha trovato lavoro in 5 giorni. Ecco, e come la media dei liceali veneti, era onestamente razzista, diciamo così, e vi immaginate le discussioni a casa, e gli è passata come passa la scarlattina. Adesso abita in un quartiere a prevalenza giamaicana, non oso immaginare il motivo. Per dire che può cambiare la situazione. Grazie. Questo sindaco qua è musulmano e pakistano. Sui giornali italiani ha fatto notizia sta roba. Oh, hanno eletto un sindaco pakistano e musulmano. Non è vero. Non è vero, anche se è vero. Avevano due candidati e hanno scelto quello che per loro era il migliore, fregandosene che fosse pakistano, musulmano, gay, etero, quello straight, quello che dicono loro. Era irrilevante. È una notizia ancora più interessante per capire questa cosa qua. Perché andiamo alla conclusione con dei flussi. Flussi migratori, flussi d'acqua. Non è un problema di se ci saranno le migrazioni, come questo flusso qua, c'è, ci sarà, anzi sarà più grande in passato. È un problema di come, di quanto e di se vogliamo regolarlo oppure no. Abbiamo imparato a canalizzare i fiumi dai tempi della Mesopotamia. Perché no? Perché se lo blocchiamo a metà, ipotesi in Turchia o in Libia, così a caso, prima o poi tracimerà, è pericoloso, eh? Mentre invece se lo regoliamo con delle chiuse, possiamo dire anche quest'anno no, l'anno prossimo sì. Possiamo anche decidere da dove. Ci conviene, è utile per poter fare, per evitare che succeda invece questo. La conoscete questa immagine ovviamente, dicono che sia quella che ha fatto cambiare idea alla Merkel, che ha preso 1 milione di persone. Io mi commuovo tutte le volte che la vedo, ovviamente. Ma non era un destino. È stata una scelta o una conseguenza di un insieme di scelte e di non scelte. Ma avrebbe potuto andare diversamente. Avrebbe potuto finire così. È sempre lui, in un momento in cui era felice, prima di partire. Immaginate che quella invece della scaletta dello scivolo sia la scaletta di un aereo, avrebbe potuto andare così. Se è andata diversamente è perché in qualche modo abbiamo voluto che andasse così o non siamo stati capaci, con tutto il nostro progresso, di fare in modo che andasse diversamente. Io credo di avervi potuto dire in quest'oretta scarsa che forse, anzi sono certo, potrebbe andare diversamente facendo le scelte giuste. Grazie. Non so se finito, c'è tempo per delle domande. Grazie davvero. Potete continuare leggendo il libro dopo, così. Pubblicità progresso. Va bene, grazie.